I giochi dell'armonia presenta.
La grotta vuota. Un racconto natalizio di Alessandro De Carolis.
Prima di trovare il coraggio di entrare, Josafat si addossò al muro di calcina bianca e ricacciò indietro le lacrime. Il suo viso, abitualmente scarno sotto la barba rada, era teso da una sofferenza che conferiva al profilo scavato un che di macilento. Osservò l'arancio dell'aurora che faticava a disegnare la sua ombra sul muro, l'ombra di un inetto. Lontano un gallo intonò la sua stridula sveglia. Il tempo dell'indecisione era scaduto. Josafat strinse la mascella e spinse la porta.
«Sono qui, Esther!»
Dopo qualche istante, una giovane donna comparve frusciando da dietro una tenda. Era di una bellezza fresca, senza orpelli, quasi selvatica, pur nella dolcezza dei tratti.
«Allora?»
L'uomo scosse la testa cercando un angolo in cui guardare.
«Non ti hanno pagato?»
La risposta di Josafat si fece attendere un po'.
«No, quando sono arrivato non c'erano. Se ne sono andati.»
«Ma come se ne sono andati? I nostri soldi! Forse ti stai sbagliando, Josafat. Forse sono andati a comprare del cibo in paese e fra poco saranno di ritorno alla grotta. O magari lui è andato a cercare una balia perché sua moglie ha poco latte e il loro bambino lo reclama. È nato da poco, quindi...»
«Aram, il pastore mi ha raccontato di aver visto stanotte verso le 3, 3:30 una giovane coppia con un neonato. Erano diretti a sud con il loro asino malconcio e andavano di fretta.»
«Quindi, se ho ben capito, abbiamo affittato la nostra grotta a una coppia di ladri.»
«Ho solo una cosa da dire ed è semplice. Sono sicuro che quelli che ho trovato sulla mia strada 2 settimane fa... non erano parassiti a caccia di qualcuno a cui succhiare sangue, ma un uomo e una donna, non benestanti, esausti per un viaggio sofferto e angustiati perché lei era a un passo dal partorire il loro primo figlio e lui non riusciva a trovarle un riparo. Quella, Esther, era gente che chiedeva aiuto e che ne aveva un bisogno estremo lì, in quel preciso momento. E sì, li ho accompagnati perché mi facevano pena, stanchi, sporchi. Lei, una ragazzina con la pancia enorme piegata sull'asino. Quando ho visto che non c'era un cane disposto a cedergli un metro di spazio, ho pensato d'istinto alla nostra grotta libera e, beh, tu mi conosci. Non sono stato a fare tanti calcoli. Però, Esther, lo so, lo riconosco. Ho sbagliato a non aver subito chiesto una caparra. Credimi, sono mortificato.»
«Che cosa conti di fare, allora?»
«Ancora non lo so di preciso. Pensavo che potrei andare da Tamar a riscuotere il conto della cassapanca. È quasi un mese che mi deve il denaro. E poi c'è Abele che mi sta inseguendo da settimane perché gli sistemi le travi del tetto. Non so, anche Esrom mi ha parlato di rifare i recinti del bestiame. Quelli che ha sono ormai legno marcio. Sai, si tratta di travi e montanti per quasi 1 migliaio di cubiti. Magari oggi riscuoto dagli altri e domani passo da lui.»
«Sai bene che se anche chi ti deve dei soldi ti saldasse sull'unghia, torneresti a casa con pochi spiccioli rispetto a ciò che ci serve. L'accordo che abbiamo con quello spregevole usuraio di Sinab è scritto e firmato, non si scappa. 80 denari entro oggi al calare del sole e altri 80 fra 30 giorni. Se veniamo meno, lui si rifarà sulle nostre poche cose, magari ti farà incarcerare. E noi a quel punto, noi non sapremo più nemmeno come sfamare i nostri 4 bambini. E allora tanto varrebbe venderci come schiavi o ucciderci.»
«Si Sinab si era mostrato subito molto sensibile alla grave malattia della piccola Mizza che Josafat aveva preso a descrivergli. Un giorno Sinab l'aveva invitato a casa sua, gli aveva offerto da bere e mentre ascoltava ancora una volta il racconto delle sue ambasce, aveva afferrato una cassetta rovesciando sul tavolo un cumulo di monete sufficiente a far venire da Tiro non solo il migliore dei medici, ma anche i suoi parenti, i familiari e gli armenti per 3 mesi. Sulle prime, Josafat si era sentito in imbarazzo per quella ostentazione e aveva declinato l'offerta. Poi, dopo aver passato con Esther una nuova notte in bianco al capezzale di Mizza e aver ascoltato con la morte nel cuore il suo respiro affannoso e averle pulito il bel visetto, arso per la febbre, dalla bava purulenta e spettorata con la tosse, Josafat si era risolto, d'accordo con sua moglie, ad accettare una parte del denaro di Sinab, sufficiente a pagare le cure per la figlia. Al momento del prestito, il commerciante si era schermito con pudore alle insistenze di Josafat, che intendeva rassicurarlo e dissipare in lui ogni minima ombra sulla pronta restituzione della cifra. «Stessero tranquilli e pensassero alla loro bambina», aveva detto Sinab con signorile noncuranza. Poi, 3 giorni dopo la partenza del celebre medico di Tiro, il vecchio amico era passato a far visita alla piccola. Aveva esternato con visibile soddisfazione il piacere di vederla in recupero e si era congedato dai suoi genitori, finalmente sollevati, tirando fuori una pergamena sulla quale, con puntiglio esattoriale, erano elencate le condizioni per la restituzione di quello che era diventato un prestito a tasso usuraio. Per nulla colpito dalla costernazione dei due genitori, Sinab aveva intascato sotto la veste di messa il documento firmato da Josafat come controprova e se n'era andato con un sorriso. Uno spasmo della bocca, privo di umanità. Lo stesso che Josafat ricordò con troppo ritardo di avergli visto aleggiare in faccia il giorno in cui era tornato a dirgli che ne accettava il prestito. Quando udirono bussare alla porta, sussultarono entrambi. Benché sull'attesa di quel suono si erano concentrati istintivamente dal momento in cui l'orizzonte aveva assunto sfumature sanguigne sempre più accese.
«Bene, eccoci qua. Ma che bella famigliola fate tutti e 6. Guardatevi, dovrebbero mettervi in mostra. Io lo dico sempre, è in case come la vostra che si respirano i valori sani della nostra tradizione».
A piccoli passettini l'usuraio si era avvicinato alle spalle di Mizza, che stava a fissarlo da un pezzo con gli occhioni sgranati, non riconoscendo in quel signore dalla folta e incolta barba colui che, ad un prezzo amarissimo, le aveva consentito di continuare a vivere. Cercando e trovando gli occhi ansiosi di sua moglie, ferma in piedi alle spalle di Mizza, il falegname si discostò dal tavolo, invitando tacitamente Sinab a fare altrettanto. Poi sfilò il sacchetto che portava appeso alla cintura e lo tese all'usuraio, che lo afferrò con la fluidità di un serpente. Sinab non lo aprì subito. Lo soppesò per un qualche secondo, fissò perplesso il suo debitore, quindi sciolse il laccio e depose l'involto sul mobile. I lembi si aprirono e una manciata di monete si allargò sul ripiano. Sinab non le degnò di un'occhiata.
«Beh, mi deludi, Josafat. Mi deludi molto. Speravo fossi all'altezza di quello che si favoleggia di te in paese, ma purtroppo vedo che è solo una leggenda».
L'usuraio si volse verso la tavola, passando in rassegna i 4 bambini con il suo sorriso lento e mellifluo che metteva i brividi a Esther.
«Sapete, figlioli, dovreste essere molto orgogliosi di vostro padre. Vostro padre è un uomo stimato per la sua onestà e la sua correttezza. In paese lo additano, ad esempio, come anzi, non come, ma più del sommo sacerdote. Josafat è un uomo buono e un falegname in gamba. Sento dire spesso in giro: gli affiderei i miei figli, i miei nipoti ad occhi chiusi. Già, dicono proprio così.
L'usuraio tornò a voltarsi verso Josafat, che ricambiò lo sguardo con un senso di malessere.
Ma adesso il vostro papà ha deciso che il suo impegno con me non vale l'attenzione che egli mette in tutte le altre faccende. La nostra piccola transazione non ha il diritto di essere trattata con altrettanto scrupolo. E questo, figlioli, mi offende. Sì, mi offende molto.
Josafat si schiarì la voce, cercando di controllare la collera.
Lascia stare i miei figli, Sinab. Qualsiasi cosa ti piaccia o non ti piaccia del mio modo di fare, è con me che ne devi parlare, non con loro.
L'usuraio lo ignorò e insistette con i ragazzini che ora, percependo la tensione del papà, fissavano l'estraneo con un certo timore.
Oh, ma allora non ha perso la lingua vostro padre? E se parla, si sarà certamente ricordato di dirvi che se oggi la vostra deliziosa sorellina respira ancora e gioca con voi, questo è...
Taci, Sinab!
Scattò Josafat. L'usuraio si voltò e reagì a muso duro.
Sì, e tu non cercare di imbrogliarmi, sciocco di un piè alla tavola, non lo fare, mai!
Josafat fece per rispondere a tono, ma lo sguardo angosciato di Esther lo trattenne. Si impose di stare tranquillo mentre le nocche si sbiancavano attorno al bordo del mobile. Fissò lo strozzino e gli parlò tenendo la voce bassa.
Allora, Sinab, te lo ripeto, cerchiamo di sbrigare le nostre cose senza chiasso. I miei figli ci stanno guardando e io non voglio che sentano cose che non è importante che sappiano. Te lo chiedo, per favore.
Sinab fece una smorfia.
Sì, sì, d'accordo. Niente chiasso nella casa del signor falegname modello. Dammi il resto e la finiamo qui.
L'usuraio si diresse verso uno dei gemelli. Yoatam portava al collo una piccola moneta forata a mo' di medaglia, dono di una zia. Con infinita delicatezza, Sinab gliela sciolse, la voltò verso la luce della candela, la mordicchiò e poi se la infilò in una piega dell'abito. Josafat impallidì, ma Sinab agitò una mano.
Fermo, mio caro, stai calmo. Ricordi? Tu sei mio debitore e io ho il diritto di rivalermi sulle tue proprietà in caso di insolvenza. Così dice la legge. Altrimenti tu finisci in prigione e la tua bella moglie e i tuoi pargoletti diventano mia proprietà fino al saldo. Quindi pensaci bene prima di fare mosse avventate.
L'usuraio si batté una manata sulla tasca dove aveva riposto la moneta.
E poi, intendiamoci, non è niente di che. Sì, beh, valore affettivo per voi, ma c'è giusto un filo d'argento. E che incaglieria!
Sorrise di gusto alla propria battuta.
Sotto la patina della miseria ostentata brilla sempre qualche pagliuzza preziosa.
Una lacrima germogliò sulla guancia di Yoatam. Josafat si sentì ribollire. Fin lì aveva cercato di mantenere la calma per non peggiorare la situazione. Guardò l'aria strafottente di Sinab, l'aria addolorata del figlio, e giurò a se stesso che quello sciacallo non l'avrebbe mai passata liscia. Che andasse poi a denunciarlo o lo facesse sbattere in prigione, non gliene importava nulla.
Fermo, Sinab, non un passo in più.
Ruggì Josafat, slanciandosi verso la porta che l'usuraio aveva aperto per metà. Sinab si voltò appena in tempo per vedere un'ombra oscurare la candela e poi il suo campo visivo. Fece per scansarsi, ma il falegname, più agile e più forte, lo afferrò con la sinistra alla gola, spintonandolo contro lo stipite. Poi, con la destra aperta, Josafat calò un violento ceffone sulla faccia atterrita dello strozzino. Sinab strillò, cercando di ripararsi, ma il falegname lo colpì ancora e ancora, 4-5 volte, sempre allo stesso modo, finché non fu costretto a fermarsi, ansimante.
Ah, che tu sia maledetto, Josafat! E maledetta la tua famiglia! Quello che hai fatto stasera lo pagherai amaramente. Da questo momento l'interesse che mi devi è decuplicato. La tua schifosa abitazione e le ridicole rendite che ti frutta l'affitto di quel buco di grotta passeranno a me, a garanzia del tuo debito. Finirai a marcire in prigione, stupido eroe, e poiché sei e resterai sempre un morto di fame, ci resterai a lungo.
Quindi l'usuraio indicò le quattro figure indistinte che si tenevano strette all'altro capo della tavola.
Ho deciso. Per quanto riguarda loro, mi regolerò con chi di dovere entro domani. Comunque, dovranno trasferirsi in uno dei miei alloggi per la servitù. Ho intenzione di trasformare questa bicocca in un magazzino. Tu intanto andrai di corsa a sgomberare la grotta da quei quattro pezzi di legno che tieni là. La pulirai per bene e brucerai tutto quanto. Fai un lavoro svelto e pulito. Da domani conto di trasferirci uno dei miei greggi.
Josaphat guardò sconcertato Sinab.
Vuoi che bruci tutto?
Certo! E subito! Ti do 2 ore di tempo. Io aspetterò qui e poi ce ne andremo insieme a vedere da vicino la tua nuova residenza.
La notte era tiepida, la luna alta e la volta del cielo tersa e punteggiata di stelle. Una notte magnifica. Era come quella notte, pensò Josaphat. Il suo cuore gonfio di ansia per il domani, improvvisamente senza più certezze, per qualche istante, venne assorbito dalla tenera bellezza del ricordo. Si trovava in quello stesso punto pochi giorni prima, ma non era solo come adesso. Davanti a lui, la piccola spianata davanti alla grotta era stata invasa di pecore e agnelle, belati e scampanii, come per uno strano mercato notturno. E ancora più strana era l'espressione dei pastori che avevano lasciato i loro pascoli abituali per radunarsi davanti allo stretto antro di roccia. Alcuni li conosceva personalmente. Uomini ruvidi, solitari, spezzati presto sin da ragazzini da una fatica che svuotava la vita di ogni aspettativa. Quegli uomini, più simili alle bestie che pascolavano che ai loro simili, li aveva visti lì. Qualcuno con un ginocchio piegato a terra, il cappellaccio in mano, gli occhi muti davanti alla semplice bellezza della nascita di un bambino. Josaphat si era trattenuto in disparte, colpito dalla solennità di una scena che non sapeva spiegarsi. Aveva sì gioito per quella madre e per quel padre, perché avevano assaggiato una felicità che lui ben conosceva. Ma quella famiglia che aveva personalmente aiutato a togliersi dalla strada, che aveva visto crescere sotto i suoi occhi, aveva condannato la sua di famiglia. Avevano goduto della sua ospitalità e poi erano scappati senza pagare un soldo, soldo che ora faceva la differenza tra una famiglia felice e un'altra spezzata, forse per sempre. L'incanto del ricordo fu inghiottito dal buio della grotta vuota. Josaphat entrò e spaziò da un lato all'altro, prendendo nota delle piccole cose sparse attorno. Poche assi impilate, una vecchia pialla, qualche anfora spreccata. Facendosi coraggio, cominciò ad ammucchiare le cose fuori dalla grotta. In lontananza, qua e là, si scorgevano i falò dei bivacchi. Tra poco, pensò Josaphat, ne sarebbe stato acceso un altro che avrebbe fatto cenere di 6 vite. Quando afferrò la greppia, la stessa in cui la giovane donna fuggita aveva posto il suo neonato, Josaphat non riuscì a sollevarla. Non ricordava di averla fissata al terreno roccioso. La pulì della paglia e si sorprese di nuovo. La greppia era stata piallata alla perfezione. La mano esperta di Josaphat corse sulle doghe lisce e diritte. Eppure era senza dubbio la sua mangiatoia, la riconosceva. Solo che era stata migliorata da un raffinato carpentiere. Ma perché tanto lavoro per poi andarsene? Si chinò per vedere cosa ancorasse la greppia alla roccia. Provò a smuoverla, invano. Allora andò a prendere la torcia, l'accese, la fissò alla parete e si sdraiò in terra per ispezionare la base della greppia. Tolta la paglia e la terra, un particolare gli fece corrugare la fronte. Uno degli appoggi della mangiatoia era stato prolungato artificialmente e finiva in un foro del terreno dove evidentemente qualcosa lo tratteneva. Ad un tratto ebbe un'intuizione. Si alzò, si appoggiò sulla greppia e premette verso il basso. Subito sentì la mangiatoia diventare leggera fra le mani. Sfilando il prolungamento dal buco nella roccia, Josafat notò la piccola corda che saliva dal foro. Sempre più incuriosito, il falegname sciolse la corda dalla greppia, la osservò e provò a tirarla misurando la forza. Come per un sortilegio, una piccola sezione di roccia venne via rivelando un anfratto largo una quarantina di centimetri e profondo 30, scavato a scalpellate e in parte ricoperto di terriccio. Il cuore di Josafat accelerò i battiti. C'era qualcosa sotto quello strato di terra. Cominciò a scavare febbrilmente con le mani, pulì la terra dalla superficie ruvida dell'oggetto e il chiarore della fiaccola illuminò una forma convessa di legno istoriato. Josafat riprese a scavare. La sua mente ritornò di nuovo alla suggestiva cerimonia che si era consumata nella grotta la sera prima della fuga di quella strana famiglia. Rivide l'oggetto che adesso stringeva fra le mani, stretto fra le mani di uno straniero che indossava le vesti più sfarzose che avesse mai visto, affiancato da due compagni di viaggio, ricchi e singolari come lo straniero, uno dei quali aveva la pelle nera come un nubiano. E rivide lo straniero sceso per primo dal cammello, accostarsi con infinita riverenza alla mangiatoia dove il bambino dormiva, e porgere l'oggetto al padre del bambino. No, non poteva essere stato dimenticato. L'uomo che era fuggito aveva ideato quell'ingegnoso stratagemma per lasciarlo lì, per lasciarlo a lui. Un tremore scosse le mani di Josafat. Si accostò alla luce della fiaccola, sganciò la piccola cerniera che tratteneva il coperchio e lo sollevò. Ciò che vide lo abbagliò come la luce di mille soli. Monete d'oro, pietre rosse, verdi, scure, perle di varia grandezza, monili di pregiatissima fattura si confusero sotto lo sguardo abbacinato del falegname. Ogni pensiero razionale sparì dalla sua mente. Rimasero solo gli occhi e il riflesso dell'oro nelle pupille e il tintinnio crescente dei preziosi nel cofanetto, perché le mani tremanti erano l'unico segno che testimoniava la presenza della vita in quella sagoma scura, leggermente curva in avanti, immobile sul fondo della grotta vuota. Josafat si lasciò cadere su un mucchio di fieno senza fare niente per fermare le lacrime che gli bagnavano il viso, la barba, la vecchia tunica da lavoro. Per questo non notò subito il curioso angolo di pelle che occhieggiava fra le monete. Quando se ne accorse, si asciugò gli occhi col dorso della mano e tirò il piccolo lembo con tutta la delicatezza che gli consentivano le sue ruvide mani. Era un rettangolo di pergamena con qualche parola scritta sopra. Un messaggio. Josafat, ti prego di accettare a nome mio, di mia moglie Maria e di nostro figlio Gesù questo segno della nostra riconoscenza per la fraterna ospitalità con cui ci hai accolto. Siamo stati costretti a lasciare in fretta il tuo rifugio perché abbiamo saputo che il re Erode cercherà di uccidere ogni bambino di Betlemme. So che anche tu hai dei figli piccoli. Affrettati a mettere in salvo la tua famiglia. Noi non vi dimenticheremo mai. Il Signore Dio benedica sempre i vostri passi. Giuseppe.
La grotta vuota. Un racconto natalizio di Alessandro De Carolis. Personaggi e interpreti: Esther Carolina Zaccarini, Josafat Gaetano Lizio, Sinab e la voce narrante Mino Caprio. Realizzazione di Monia Parente.